Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, il cessate il fuoco è sempre più un miraggio. Nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 30 persone, la maggior parte erano bambini. Noi restiamo qui. Reportage da Nabi Sanwil, il villaggio palestinese nei pressi di Gerusalemme assediato dai coloni. Ucraina, Donald Trump adotta il piano russo e spinge Kiev verso la capitolazione, il punto di Esteri. Madrid, 20 novembre, 50 anni fa la morte del dittatore Franco. Oggi la sua eredità, neofascismo, revisionismo, va a gonfie vele grazie a TikTok. World Music dalla Mauritania Yen Bet dell'artista Noura Mint Seymali, un album femminista con un mix di musica Tuareg e sonorità moderne. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dal Brasile. Un incendio ha colpito la zona blu durante questa COP30 a Belém nel pomeriggio, e l'incendio ha causato il panico nel padiglione dedicato ai negoziati ufficiali e l'area è stata evacuata dal personale di sicurezza. Sto leggendo le ultime notizie. Secondo il responsabile dell'evento, che hanno parlato con la CNN brasiliana, l'incendio è sotto controllo ma resta la raccomandazione di evacuare completamente la zona blu. Poco fa il ministro del turismo Celso Sabino ha detto che l'incendio è stato domato, non ci sono feriti, e poi ha detto anche che la COP30 potrebbe essere posticipata di qualche ora perché oggi la sede sarà chiusa. Non si ha ancora informazione sull'origine di questo incendio. Avete sentito il titolo? Il cessate il fuoco a Gaza sempre più un miraggio. Negli ultimi 24 ore almeno 30 palestinesi sono stati uccisi ad est, ovest e sud della striscia. La maggior parte delle vittime erano bambini. Tra le vittime c'era anche una bambina nata e uccisa lo stesso giorno. Decine di altre persone sono state ferite e trasferite in strutture mediche in tutta la striscia di Gaza. Gli ospedali, secondo le ONG, sono al collasso, non ci sono né attrezzature mediche né farmaci e i medici dicono che è molto difficile curare i pazienti. Nel frattempo le forze israeliane hanno spinto in avanti la cosiddetta linea gialla, prendendo più terra, impedendo ad altri palestinesi di tornare alle loro case.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi il quarto reportage della nostra inviata Martina Stefanoni dalla Cisgiordania. Sentiamo.
I didn't see my son in the jail since the war. We don't know anything about him. Even the Red Cross, he can't go there.
In which
Abu Ramadan non vede suo figlio da 2 anni. È in carcere da 5. È stato arrestato quando era ancora minorenne.
The last court, we go there in Beersheba, mm-hmm. and we ask the judge to see him just 1 minute. He said no. His mother told him, I tell him hi. No.
Dal 7 ottobre ad oggi non ha più avuto notizie di lui. L'ultima volta che siamo andati, racconta, mia moglie ha chiesto solo di potergli fare ciao con la mano. Hanno detto di no. La storia del figlio di Ramadan è una tra tante. In Cisgiordania è difficile incontrare qualcuno che non sia mai stato arrestato o che non abbia un parente stretto che è o è stato in carcere. Le motivazioni spesso in questi casi sono le stesse. il lancio di un sasso, una lite troppo accesa con un colono. È questo il caso del figlio di Abu Ramadan, arrestato mentre cercava di difendere la propria casa dai coloni a Sheikh Jarrah, complicatissimo quartiere di Gerusalemme Est, che da anni resiste a espropri e distruzioni. Abu Ramadan racconta che ora vogliono abbattere anche la sua di casa, quella dove ha vissuto per tutta la vita e dove prima di lui avevano vissuto i suoi genitori. Non vuole lasciarla, cerca di prendere tempo a colpi di ricorsi legali, come fanno da anni tutti i residenti del quartiere. Anche qui però, come in tutto il resto della West Bank, dal 7 ottobre in poi la situazione è peggiorata. La pressione dei coloni è sempre più forte e vivere l'uno accanto all'altro sempre più insopportabile. Gerusalemme non è mai stata più divisa. Non c'è solo il muro, ci sono gli insediamenti che si allargano, le strade che si chiudono e interi villaggi che vengono tagliati fuori. È il caso ad esempio di Nabi Samuil, un piccolo villaggio a soli 4 km nord di Gerusalemme, in cima ad una collina e che negli ultimi anni è stata pian piano occupata in modo sempre più esteso dai coloni. Da qui si vede la cupola della roccia, ma Nabi Samuil rientra nell'area C, ovvero sotto il pieno controllo amministrativo e militare israeliano, intrappolato tra il muro di separazione e il confine municipale di Gerusalemme, da cui è escluso e isolato dal resto della Cisgiordania. Nabi Samuil è diventato un'isola. I suoi abitanti erano già stati cacciati dal loro villaggio originale a poche centinaia di metri nel 1971 perché al suo posto è stato costruito un parco archeologico e ora sono intrappolati in baracche che dovevano essere temporanee e sono diventate definitive, anche se non si possono fare lavori per migliorare o ingrandirle senza il permesso israeliano. Gli abitanti di Nabi Samuil possono lasciare il villaggio solo passando dai checkpoint e amici e parenti non possono andare a trovarli senza un permesso speciale, nemmeno in caso di funerale o matrimonio. Non è difficile capire l'obiettivo di queste assurde e continue limitazioni e impedimenti: portare gli abitanti di Nabi Samuil ad una disperazione tale da far sì che lasciano il villaggio, esattamente come accade a Masafar Yatta o nella Valle del Giordano. L'obiettivo è sempre lo stesso e la risposta dei palestinesi anche: noi restiamo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Allora, per Gaza un piano in 20 punti. Siccome l'Ucraina è più grande, il piano è di 28 punti, sempre, come si può dire, elaborato da Donald Trump. Non c'è per il momento un atto ufficiale, anche se sia l'Unione Europea sia a Kiev ormai lo danno come quasi al 99% ufficiale. Parlato di un piano in 28 punti, ti chiedo che cosa c'è dentro.
Allora, cosa c'è dentro? C'è dentro: la Russia otterrebbe, secondo questo piano, il pieno controllo sia sulla Crimea del a sud, quindi che la Russia ha strappato l'Ucraina nel 2014 e che rimane oggetto di contesa, quindi pieno controllo sia sulla Crimea a sud sia sulla regione del Donbass a est. L'Ucraina dovrebbe rinunciare a tutto il Donbass, anche a quelle aree, circa il 15% della zona, che i russi non hanno ancora conquistato. La Russia non potrebbe comunque schierare proprie truppe nel Donbass. C'è poi il sud. Mosca ora controlla il 75% di Zaporizhia e Kherson nell'Ucraina meridionale, al confine quindi con il Mar Nero. Secondo il piano, le attuali linee di battaglia in queste due aree verrebbero congelate. La restituzione di parte di questi territori all'Ucraina sarebbe soggetta a successivi successivi negoziati. Kiev dovrebbe poi ridurre il proprio arsenale militare, soprattutto per quanto riguarda le armi a lunga gittata, quelle in grado di colpire dentro il territorio russo. Ancora, truppe straniere non potrebbero essere dislocate sul territorio ucraino. Allora, è ovvio che se il piano è davvero questo, si tratta di una concessione totale, pressoché totale, alle richieste russe, e si tratta di una resa che viene chiesta dagli americani a Kiev, sostanzialmente sulla base di una considerazione, cioè che l'Ucraina non può vincere questa guerra, non può negoziare da una posizione di forza con la Russia e che quindi tanto vale cedere i territori contesi e chiudere il conflitto armato.
Ecco, Roberto, io ho citato prima Gaza, sappiamo qual è stato il tornaconto per Donald Trump, l'accordo di pace a Sharm el Sheikh, gli affari miliardari con i paesi arabi, il controllo americano della striscia di Gaza. Per quanto riguarda l'Ucraina, quale suo tornaconto?
Ma allora, Trump ha fatto riferimento più e più volte alla necessità di riaprire i rapporti, i canali commerciali con Mosca. Questo del resto è un presidente la cui politica estera è fortemente orientata dagli interessi economici anche personali. Lo stiamo vedendo proprio in queste ore, in questi giorni, il tipo di ricezione che Mohammed bin Salman, il sovrano della corona saudita, principe della corona saudita, sta ricevendo e ha ricevuto a Washington. Allora, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, almeno un migliaio le aziende occidentali, molte di queste americane, che hanno dovuto abbandonare la Russia su richiesta spesso dei governi. Tra queste, per dire, ci sono Apple, c'è Goldman Sachs, c'è Mastercard. Non si tratta soltanto di un esodo di aziende americane in generale occidentali, si tratta anche del fatto che aziende cinesi, soprattutto tra queste case automobilistiche e aziende tecnologiche, hanno colmato il vuoto lasciato dalle loro controparti occidentali. Le sanzioni poi non sembrano aver raggiunto gli effetti sperati, anzi, le sanzioni hanno portato alla costruzione di nuove alleanze, di nuovi blocchi, come ha dimostrato per esempio il recente summit a settembre della Shanghai Cooperation Organization, con un'intesa trilaterale tra Cina, Russia e India. Ecco, quindi mettere fine al conflitto ucraino per Trump vuol dire riaprire i canali commerciali e vuol dire lavorare alle strategie geopolitiche statunitensi.
Grazie Roberto.
Grazie Shoki.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna con Giulio Maria Piantadosi, perché sono 50 anni oggi dalla morte di Franco, anche se il franchismo stava 2 anni prima, Franco era fuori dai palazzi, aveva affidato il potere al suo delfino Carrero Blanco, però il 20 novembre segna una data importante.
Sono passati 50 anni da quel 20 novembre del 1975 in cui la radio spagnola annunciò alle 6 del mattino la morte di Francisco Franco.
Españoles, Franco ha muerto.
Finiva così l'ultima dittatura fascista d'Europa. Mezzo secolo dopo però il franchismo non è scomparso del tutto. Nelle reti sociali è tornato sotto la forma di un revisionismo cool fatto di video su TikTok che celebrano il dittatore con discorsi autentici o ricreati con l'intelligenza artificiale e di giovani influencer che banalizzano un regime responsabile di 40 anni di repressione e mancanza di libertà.
Ultimo assalto, Franco avanza con guardia alta, il marocchì con la gorra intenta mantenere...
Secondo il barometro del Centro di Indagini Sociologiche, il 21% degli spagnoli ritiene che la dittatura non sia stata del tutto negativa. Un giovane su 4 giudica la democrazia uguale o peggiore rispetto al regime franchista. un dato sorprendente che coinvolge due gruppi opposti, da un lato i giovanissimi cresciuti nell'ecosistema digitale e dall'altro gli ultra settantenni che vissero la dittatura da giovani e associano quegli anni a una certa sensibilità personale. Gli studiosi indicano varie cause, tra cui le carenze di un'educazione civica e storica e un clima di sfiducia verso il futuro che spinge parte della popolazione a idealizzare il passato. La propaganda digitale attribuisce a Franco meriti che non ha, dalla creazione dei servizi sociali alle vacanze pagate, e gonfia i numeri delle case popolari costruite dal regime ignorando il contesto di povertà e fame vissuto da milioni di spagnoli nel dopoguerra, narrative che manipolano dati storici e sfruttano l'attuale crisi abitativa e la polarizzazione politica per far apparire il franchismo più efficiente e ordinato di quanto non sia stato nella realtà.
Peor dictadura es en la que estamos ahora.
También hizo cosas bastante buenas.
Sul terreno politico, Vox ha fatto del revisionismo una parte della sua identità, opponendosi alle leggi sulla memoria storica e bloccando iniziative volte a restituire dignità alle vittime della dittatura, una linea che contrasta apertamente con quella del governo socialista di Pedro Sánchez, che ha rafforzato la legislazione della memoria storica e ha esumato i resti di Francisco Franco dal mausoleo in cui era rimasto esposto al pubblico fino al 2019, un mausoleo destinato a diventare un centro della memoria. E proprio questa settimana il governo spagnolo ha avviato il processo di illegalizzazione della Fondazione Francisco Franco, accusata di apologia del regime e di umiliazione delle vittime. E poi rimangono ancora oltre 10.000 corpi che aspettano di essere recuperati dalle fosse comuni disseminate in tutta la Spagna. E anche per questo le istituzioni spagnole hanno scelto di celebrare il 20 novembre come una riaffermazione della democrazia, senza dimenticare ciò che accadde e chi ne pagò il prezzo più alto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso COP30, ricordiamo la notizia di questo pomeriggio: un incendio ha colpito la zona blu, l'incendio ha causato il panico. Secondo il ministro del turismo Celso Sabino, l'incendio è stato domato, non ci sono feriti. La riunione di oggi potrebbe essere posticipata a domani, quindi anche la chiusura della COP30 prevista per domani potrebbe essere posticipata. Per quanto riguarda negoziato, questo pomeriggio, prima dell'incendio, Alice Franchi ha intervistato la giornalista a Belém e la giornalista Novella Gianfranceschi.
Conferenza stampa, Antonio Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto che non sono ammessi fallimenti e che si sta cercando una strada verso il compromesso. Quindi questo accordo di COP30 inizia pian piano a delinearsi. I punti principali su cui si sta negoziando riguardano triplicare i fondi per l'adattamento, quindi triplicare la finanza, le risorse economiche per riuscire ad adattarsi al cambiamento climatico, e dall'altra parte cercare una via, una strada, un cronoprogramma per uscire dal sistema energetico basato sui combustibili fossili. Questo cronoprogramma cerca di entrare meglio nel dettaglio di quello che era stato deciso a COP28, in cui era stata fatta questa dichiarazione per il transitioning away, quindi iniziare a abbandonare gradualmente i combustibili fossili. Il meccanismo preciso è tutto da definire. L'Unione Europea spinge per una soluzione di compromesso, quindi cercare di avere anche un linguaggio che possa strizzare l'occhio alle imprese, soprattutto alle compagnie fossili e anche ai paesi che si oppongono a questa roadmap, come Arabia Saudita, ma anche India, Russia, Indonesia, che stanno restando ai margini di questa partita. Pian piano qua a COP30 si cerca di delineare appunto cosa vuol dire roadmap per i combustibili fossili.
Qual è l'umore in questo momento lì a Belém?
C'è tanta attesa qua a Belém, sta aspettando la nuova bozza che dovrebbe essere un po' il testo politico, bozza che appunto metterà nero su bianco se questa COP sarà un successo oppure no.
Questa è anche la settimana politica, è arrivato oltre a Guterres anche il presidente brasiliano Lula. Come presenza di Lula e Guterres può impattare sui negoziati?
Mercoledì, cioè ieri, è arrivato il presidente brasiliano Lula, sì, e ha avuto una serie di incontri con varie delegazioni, Unione Europea, India, Arabia Saudita, Russia, Cina, e la presenza di Lula avrebbe dovuto dare una spinta al negoziato proprio da un punto di vista politico. Tuttavia ieri si pensava che ci potesse già essere un testo di accordo, ma a quanto pare le delegazioni non sono riuscite a trovare un compromesso su diversi punti chiave di questo negoziato sul clima.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Ovviamente nel giornale delle 19.30 ci saranno altri aggiornamenti sull'incendio che ha colpito la sede della COP30 a Belém in Brasile. Chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla world music. Prima di sentire Marcello Lorai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
La più diffusa e rinomata musica tradizionale della Mauritania è quella della componente storicamente e socialmente dominante della popolazione, cioè quella dei Mauri di origine berbera e araba, mentre il resto della popolazione è nera, in parte di tradizioni e cultura maure e in parte subsahariana. Una composizione etnica che ha portato fino ad oggi un'eredità di pesanti contraddizioni. Sostanzialmente persino la condizione di schiavitù in cui i Mauri neri sono stati storicamente tenuti dai Mauri di origine berbera e araba, non è ancora stata del tutto superata. La Mauritania non ha conosciuto una rilevante esposizione internazionale della propria musica e questo si deve probabilmente attribuire alla arretratezza del paese e alla debolezza delle strutture del suo mondo musicale. Tuttavia, musicalmente, la Mauritania non è più da tempo un paese completamente ignoto sul piano internazionale. E sono state delle donne ad arrivare sulla ribalta globale della musica. Già sul crinale tra anni 80 e 90 emerse la cantante Dimimin Tabba, mancata nel 2011, nobile interprete della musica tradizionale. Si fece poi un nome all'estero, Maluma, la cui musica è stata influenzata anche da generi occidentali. Oggi, sui 65 anni, oltre ad una carriera di cantante, ne ha portata avanti una anche politica, distinguendosi come propugnatrice della democrazia con un ruolo di rilievo fino ad una decina di anni fa nel panorama partitico del suo paese. Quindi è emersa Nuramint Seymali, di cui è stato molto apprezzato il primo album pubblicato a livello internazionale, Zenny, uscito nel 2014, seguito poi nel 2016 da un altro, Arbina, e dopo un lungo intervallo adesso da Yembet, come i precedenti pubblicato dalla Glitterbeat. Oltre a cantare, Noura Mint Seymali è una virtuosa dell'ardin, uno strumento tradizionale a corde che è prerogativa delle donne e che può far pensare alla cora, da cui però è differente per caratteristiche e tecnica. Accanto a lei il marito Jeyce Uld Cigali alla chitarra e al tindinit, lo strumento a corde che praticamente è in Mauritania, quello che è il Ngoni in Mali e il Kalam in Senegal. E inoltre Ousmane Touré al basso e Matthew Tinari alla batteria, un americano che è senegalese di adozione. L'album è stato prodotto da Tinari e da Mickey Colton, bassista di Mdou Mokhtar, chitarrista e cantante Tuareg nigerino, che è uno dei protagonisti più importanti del fenomeno del rock blues Tuareg. Noura Mint Seymali ha un solido ancoraggio alla musica tradizionale. La nonna materna Munina era una virtuosa dell'ardin. Il padre Seymali Uld Ahmed Val studiò musica araba in Iraq e introdusse il primo sistema di notazione della musica maura e si sposò con Dimi Minta Abba, e Noura da ragazza accompagnò la madre adottiva come corista anche in esibizioni europee. La musica di Noura Mint Seymali è però, e lo era anche nei precedenti album internazionali, vivacemente moderna, iniettata di blues e rock, e questo aspetto, su cui Tuareg Tinari Wen hanno fatto scuola anche in Mauritania, è ulteriormente accentuato in questo nuovo album. Certo, si tratta di un prodotto indirizzato ad un mercato internazionale, ma non si pensi che la Mauritania, pur con i suoi ritardi, sia congelata nel passato. In una città come Nouakchott, la capitale, i giovani fanno rap, e dal disco precedente di Noura Mint Seymali avevamo appreso che il modo tradizionale di costruire i testi delle canzoni, che si nutrono di versi suggeriti dagli ascoltatori raccolti intorno ai musicisti che li intrattengono, si era rinnovato per esempio con la creazione di testi attraverso gruppi di WhatsApp.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.